se potrò conquistarla completamente, questa vita nuova, essa sarà la definitiva realizzazione della vita artistica, in quanto la vita artistica è semplicemente lo sviluppo di se stesso. L'umiltà per l'artista consiste nell'accettare con cuore franco tutte le esperienze, come l'amore per l'artista è il puro senso della bellezza che rivela al mondo il suo corpo e la sua anima. In Mario l'Epicureo, Walter Pater cerca, nel senso profondo, solenne e dolce della parola, di riconciliare la vita artistica con quella della religione. Ma Mario quasi non è che uno spettatore ideale, cui è concesso di contemplare lo spettacolo della vita con delle emozioni adeguate, ciò che Wordsworth definisce lo scopo vero del poeta. Tuttavia è uno spettatore un po' troppo preoccupato della delicata grazia del santuario di dolore che ha pur sotto gli occhi. Io vedo un vincolo molto più intimo ed immediato tra la vera vita di Cristo e la vera vita dell'artista e provo un grande piacere pensando che, assai tempo prima d'essere dominato e legato al carro del dolore, io avevo scritto nell'anima dell'uomo che colui il quale volesse condurre una vita simile a quella di Cristo dovrebbe essere interamente e assolutamente se stesso. E avevo preso come esempi non solo il pastore sulla montagna e il prigioniero nella sua cella, ma sì anche il pittore per cui il mondo è una festa di colori e il poeta per il quale l'universo intero è un canto. Mi rammento una volta che si discuteva in un caffè di Parigi d'aver detto ad André Gide: la metafisica ha poco interesse reale per me e la morale nessuno. Ma tutto ciò che è uscito dalla bocca di Platone o di Cristo può essere trasportato immediatamente nella sfera dell'arte e trovarvi la propria espressione integrale. Non solo noi possiamo notare in Cristo quel vincolo intimo della personalità con la perfezione in cui consiste la vera differenza tra il movimento classico e il romantico nella vita, ma è un fatto che la sua stessa natura era identica a quella dell'artista. Una immaginazione intensa come una fiamma. Egli ebbe nel campo dei rapporti umani una tale simpatia immaginativa che nel dominio dell'arte forma il segreto unico della creazione. Comprese la lebbra del lebbroso, la tenebra del cieco, la crudele miseria di coloro che vivono non cercando altro che il piacere, la strana povertà del ricco. Qualcuno mi ha scritto durante il periodo più acuto delle mie angosce: caduto dal vostro piedistallo, non siete più interessante. Oh, quanto egli era lontano, dicendo questo dal segreto di Gesù, per adoperare una espressione di Matteo Arnold. L'uno e l'altro gli avrebbero potuto insegnare che ciò che succede ad un uomo succede ugualmente a voi. Se volete una massima da leggere dall'alba alla notte, nelle ore di gioia, nelle ore di tristezza, incidete sulle pareti della vostra casa queste lettere, che saranno dorate dal sole, inargentate dalla luna. Tutto quel che capita a me stesso capiterà anche ad altri. Senza dubbio, Cristo va collocato assieme con i poeti. La sua concezione dell'umanità era una risultante diretta della sola immaginazione che può comprenderla. Egli considerò l'uomo come il panteista aveva considerato Dio. Fu il primo a concepire l'unità delle razze divise. Avanti che egli apparisse, c'erano stati degli dèi e degli uomini, e Cristo, sentendo per mezzo della sua mistica simpatia che ciascuno di essi era incarnato in sé, si denomina a seconda o il figlio di Dio o il figlio dell'uomo, più di qualsiasi altro nella storia. Egli desta in noi quella facoltà del meraviglioso cui si rivolge sempre l'elemento romanzesco. C'è ancora in me qualcosa di incredibile nell'idea di questo giovine artigiano Galileo che si immagina di poter portare sulle sue spalle il peso del mondo intero, tutto quel che era già stato compiuto e sofferto, i delitti di Nerone, di Cesare Borgia, di Alessandro VI e di colui che fu imperatore di Roma e sacerdote del sole, le torture di coloro i cui nomi sono legioni e che riposano nei cimiteri, le nazioni oppresse, i fanciulli, martiri delle officine, i ladri, i carcerati, i proscritti, coloro che sono diventati muti nel selvaggio e dei quali solamente Dio comprende il silenzio. E tutto questo non era una semplice immaginazione, ma un fatto vero, compiuto, in modo che ora tutti quelli che cercano di penetrare nella sua personalità, quantunque non si curvino davanti ai suoi altari, né si ginocchino innanzi ai suoi preti, s'avvedono in qualche modo che la macchia del loro peccato è lavata ed hanno la rivelazione della bellezza del loro soffrire. Dicevo che Cristo va messo assieme con i poeti. È vero, Shelley e Sofocle l'accompagnano, ma tutta la sua vita intera è il più meraviglioso dei poemi. Quanto a pietà e terrore, non c'è niente di simile nel ciclo complessivo della tragedia ellenica. La purità del protagonista innalza tutto il piano della sua vita ad un'altezza d'arte romantica, donde, a causa dell'orrore, sono eliminate le tribolazioni di Tebe e della schiatta dei Pelopidi. Ed essa mostra ancora quanto avesse torto Aristotele ad affermare nel suo trattato sul dramma che riuscirebbe impossibile sopportare lo spettacolo d'un personaggio irreprensibile nel dolore. Né in Eschilo né in Dante questi geni austeri dalla più accurata poesia, né in Shakespeare, il più umano di tutti i grandi artisti, e nemmeno nell'insieme dei miti e delle leggende celtiche, nei quali la bellezza del mondo si intravede sotto un velo di lacrime e in cui la vita d'un uomo non è da più della vita d'un fiore, si può trovare qualcosa che, per la semplice emozione unita alla sublimità dell'effetto tragico, stia alla pari o soltanto s'approssimi all'ultimo atto della passione di Cristo. La cena con i suoi discepoli, da uno dei quali è già stato venduto per una somma di denaro, l'angosciosa agonia nell'orto tranquillo illuminato dalla luna, il falso amico che gli si avvicina per tradirlo con un bacio, l'amico che credeva ancora in lui e sul quale egli, come una roccia granitica, aveva sperato di poter costruire un rifugio per l'uomo che lo rinnega, invece, nell'ora in cui il gallo saluta l'aurora. Il suo isolamento assoluto, la sua sottomissione, la sua rassegnazione. Inoltre, le scene nelle quali il gran sacerdote dell'ortodossia gli lacera con furia le vesti e il magistrato civile dell'impero chiede dell'acqua sperando invano di lavarsi quella macchia di sangue che dovrà contrassegnarlo come la rossa figura della storia. La cerimonia dolorosa della corona di spine, una delle cose più meravigliose nella cronaca dei tempi. la crocifissione dell'innocente sotto gli occhi di sua madre e del discepolo che l'amava. I soldati che si giocano a dadi gli abiti del martire, la morte terribile con la quale egli ha dato al mondo il suo più eterno simbolo, e poi la sepoltura finale nella tomba dell'uomo ricco. Il suo corpo, fasciato di bende egiziane e profumato di aromi costosi, come se fosse stato il figlio di un re. Quando si considera tutto ciò unicamente dal punto di vista dell'arte, bisogna pure essere riconoscenti alla Chiesa del fatto che il supremo rito della Chiesa stessa consista nella rappresentazione della tragedia senza spargimento di sangue, mistica rappresentazione della passione del Signore, per mezzo di dialoghi, di costumi e di gesti. Ed è per me una ragione di piacere e di rispetto commosso il pensare che il coro greco, altrimenti perduto per l'arte, sia sopravvissuto infine nel chierico che risponde al prete celebratore della messa. È però la vita di Cristo a tal punto dolore e bellezza si possono fondere nella loro manifestazione piena di significato, è realmente un idillio, quantunque essa termini col velario del tempo che si lacera, con le tenebre che si addensano sulla faccia della terra e con la pietra trascinata fino all'ingresso della sepoltura. Si pensa sempre a Cristo come ad un fidanzato in mezzo ai suoi compagni, e d'altronde è proprio così che egli si compiace di chiamarsi in alcuni luoghi, come ad un pastore che trascorra di valle in valle col suo gregge alla ricerca di verdi prati e di ruscelli d'argento, come a un cantore che provi con la sua musica di costruire le mura della città di Dio, o come a un amante le cui capacità d'amore sono troppo vaste per il nostro piccolo mondo. I suoi miracoli mi sembrano squisiti come il primo soffio della primavera ed altrettanto naturali. Non ho alcuna difficoltà a credere che il fascino della sua persona doveva essere tale da poter dare la pace alle anime tormentate con la sua sola presenza, e che coloro i quali gli toccavano la tunica e le mani dimenticavano le proprie sofferenze, e che quando egli passava sulla grande via della vita, uomini che non avevano mai visto nulla nel mistero di vivere, ad un tratto si sentivano aprire gli occhi, ed altri, rimasti sempre sordi a tutte le voci, tranne che a quelle della volontà, udivano per la prima volta la voce dell'amore, e la trovavano così musicale come la lira d'Apollo. Ne ho difficoltà a credere che le malvagie passioni si involavano al suo avvicinarsi, e gli uomini, le esistenze dei quali erano sempre state meschini, simile alla morte, balzavano fuori dalla tomba, per così dire, appena egli li chiamava, oppure quando egli predicava sulla montagna. La moltitudine obbliava la fame, la sete e le cure del mondo, e quando egli conversava con gli amici e i discepoli durante la cena, il cibo grossolano sembrava delicato e l'acqua assumeva il gusto del vino, e tutta la casa s'empiva del profumo dolce del nardo. Nella vita di Gesù, questo delizioso quinto evangelo, l'evangelo secondo San Tommaso, si potrebbe chiamarlo, Renan dice in qualche passo che il grande segreto di Cristo fu quello di farsi amare dopo la morte quanto era stato amato in vita. Certamente, se il suo posto è tra i poeti, egli è il principe degli amanti. Egli vide che l'amore è il principio primordiale del mondo, il segreto che cercavano i saggi, ed è soltanto per mezzo dell'amore che ci si può accostare al lebbroso e al Signore. Ma oltre a tutto ciò, Cristo è il supremo individualista. L'umiltà, in quanto accettazione artistica di ogni esperienza, è un semplice modo di manifestarsi. È l'anima dell'uomo che Cristo cerca di raggiungere senza tregua. Egli la chiama regno di Dio e la trova in ciascuno di noi. La compara a delle piccole cose, a una sottile semenza, a un pugno di lievito, ad una perla. E non si afferra alla realtà della propria anima se non liberandosi di tutte le passioni estranee, di ogni coltura sovrapposta, di ogni possesso acquisito, sia esso buono o cattivo. Io mi ostinai contro tutto, con tenacia e con ribellione, sino a che non restasse in me più che una sola cosa al mondo. Avevo perduto il mio nome, la mia posizione, la mia felicità, la mia libertà, la mia ricchezza. Ero povero e prigioniero, ma mi rimanevano ancora i miei figli. Ad un tratto anch'essi mi furono tolti. Fu un colpo così tremendo che non seppi più cosa fare. Mi gettai in ginocchio, curvai la testa e piansi esclamando: «Il corpo del Signore è come quello d'un fanciullo. Io non sono più degno né dell'uno né dell'altro». Ed ecco, in questo istante mi parve di salvarmi. Vidi allora che la sola cosa per me era di accettare tutto. Da quel momento in poi, per quanto ciò paia curioso, io fui più felice. Si è che io avevo toccato la mia anima nella sua essenza suprema. In molte maniere me l'ero inimicata, ma essa mi attendeva ancora come un amico. Quando si entra in comunione con l'anima, si diventa puri come fanciulli. Cristo l'ha detto. È veramente tragico che così poche persone riescono a possedere la loro anima prima di morire. Nulla è più raro in un uomo, dice Emerson, di un'azione che sia proprio sua. È assolutamente vero. La maggior parte degli esseri sono degli altri esseri. I loro pensieri sono l'opinione di qualcun altro, le loro esistenze una parodia, le loro passioni un eco di riflesso. Cristo non fu soltanto il supremo individualista, ma anche il primo degli individualisti della storia. Si è tentato di considerarlo come uno dei tanti filantropi e l'hanno pure accomunato agli altruisti, come un ignorante e un sentimentale. Ma non fu realmente né una cosa né l'altra. Certo, egli ha il senso della pietà per i poveri, per coloro che sono relegati nelle prigioni, per gli umili, per i miserabili, ma egli ha molta più compassione per i ricchi, per gli edonisti, per coloro che sacrificano la loro libertà e divengono gli schiavi delle cose, per quelli che portano abiti preziosi e abitano in palazzi regali. Le ricchezze e le voluttà a lui sembrano invero delle tragedie più grandi che la penuria e il dolore. Quanto all'altruismo, poi, chi sapeva meglio di lui che non è la volontà, ma bensì la vocazione, quella che ci spinge a compiere il bene, e che non si potrebbero cogliere dei grappoli sui roveti, né dei fichi sui cardi. Vivere per gli altri, come scopo cosciente e definito, non era già la sua fede, non era la base della sua fede. Quando egli dice perdonate ai vostri nemici, non afferma questo per amor del nemico, ma per amor di se stesso, perché l'amore è più bello dell'odio. Consigliando al giovane ricco, va e vendi tutto quello che possiedi e donalo ai poveri, non è ai poveri che Cristo pensa, ma all'anima del giovane, l'anima che era rovinata dalla ricchezza. Nella visione della vita egli è d'accordo con l'artista, il quale sa che per l'inevitabile legge del perfetto sviluppo di se stesso il poeta deve cantare, lo scultore pensare nel bronzo e il pittore deve fare del mondo lo specchio delle proprie emozioni, appunto come il bianco spino deve sbocciare in primavera, il grano tingersi d'oro nel giugno e la luna nei suoi puntuali viaggi deve cambiarsi di scudo in falce e di falce in scudo. Ma mentre Cristo non ha mai detto agli uomini vivete per gli altri, egli ha mostrato però che non c'è nessuna differenza tra la nostra e l'altrui vita. Con questo mezzo egli ha dato all'uomo una personalità estesissima e titanica. Dopo la sua apparizione, la storia di ogni individuo particolare si è trasformata o può trasformarsi nella storia stessa del mondo. Senza dubbio, anche la cultura ha intensificato la personalità dell'uomo. L'arte ci ha dato degli spiriti innumerevoli, come miriadi. Coloro che hanno temperamento artistico seguono Dante nell'esilio e imparano come sa di sale lo pan altrui e come duro calle lo scender e il salir per l'altrui scale. Essi acquistano per un momento la serenità e la calma di Goethe e, tuttavia, non ignorano quel che Baudelaire ha gridato a Dio. «O Signore, dammi la forza e il coraggio di contemplare il mio corpo e il mio cuore senza vergogna». Col loro proprio svantaggio, forse, traggono dai sonetti di Shakespeare il segreto del suo amore e se ne impadroniscono. Essi contemplano con occhi nuovi la vita moderna perché hanno ascoltato dei notturni di Chopin o perché hanno maneggiato dei gioielli greci o hanno letto la storia della passione che un uomo ebbe un tempo lontano per una donna dalla capigliatura fine come l'oro e dalla bocca simile a una melagrana. Ma la simpatia del temperamento artistico si rivolge di necessità a ciò che ha trovato la sua propria espressione, con delle parole o con dei colori, con la musica o col marmo, dietro la maschera dei personaggi di Eschilo o con le fistule traforate d'un pastore siciliano, dovettero rivelarsi l'uomo e la sua intimità. Per l'artista l'espressione è il solo aspetto secondo il quale egli possa concepire la vita. Per lui ciò che è muto è morto. Ma per Cristo invece non era così, con una immagine meravigliosa e vasta che talvolta riempie di spavento, egli assunse per regno il mondo intero dell'immobilità, il mondo senza voce del dolore, e ne divenne l'interprete. Scelse come suoi fratelli coloro che sono muti sotto il selvaggio e il silenzio dei quali non è inteso altro che da Dio. Egli volle divenire l'occhio dei ciechi, l'orecchio dei sordi e un grido sulle labbra di coloro che avevano la lingua recisa. Il suo desiderio era d'essere una tromba per le miriadi d'uomini che non avevano mai potuto esprimersi. Una tromba. tromba con la quale egli lancerebbe il loro anelito verso il cielo. Con la natura artistica d'un essere per il quale sofferenza e dolore erano mezzi attraverso cui giungere alla realtà della sua concezione del bello. Egli sentì che un'idea non ha valore se non quando si incarna, se non quando se ne forma un'immagine, e fece di se stesso l'immagine dell'uomo del dolore. Ed è appunto con questa figura che gli ha affascinato e dominato l'arte come nessuna divinità greca era riuscita a fare mai. Poiché gli dei dell'Ellade, nonostante il bianco ed il roseo delle loro agili membra, non erano in realtà ciò che mostravano d'essere. La fronte ben tornita d'Apollo era simile al disco del sole che sorge all'aurora dietro una collina, e i suoi piedi erano come i soffi della brezza del mattino, ma egli era stato crudele con Marsia e aveva rapito a Niobe i suoi figlioli. Nell'egida d'acciaio degli occhi di Minerva non c'era mai stata pietà per Aracne. Il fasto e i pavoni di Giunone erano tutto ciò che esisteva di veramente nobile in lei, e il padre degli dèi, esso stesso, mostrò troppa tenerezza per le figlie dei mortali. Le due figure più profondamente suggestive della mitologia greca furono, per la religione, Demetra, dea della terra, che non era ammessa nell'Olimpo, e per l'arte, Dionisos, figlio di una donna effimera che morì nel darlo alla luce. Eppure, la vita stessa, nella sua più modesta o più umile sfera, produsse una meraviglia più ammirevole che la madre di Proserpina o il figlio di Semele. Dalla bottega del falegname di Nazareth sorse una personalità infinitamente più grande di tutte quelle create dalla leggenda e dal mito, e destinata, cosa strana, a rivelare al mondo il senso mistico del vino e delle reali bellezze del giglio nella valle, come nessuno aveva fatto ancora, né sul Citerone né a Enna. Il canto di Isaia, egli è il disprezzato e l'ultimo degli uomini, un uomo di colore che conosce l'angoscia, e noi gli abbiamo nascosta la nostra faccia. Gli era parso una profezia, e la profezia fu compiuta nella sua persona. Ogni opera d'arte che è creata è il compimento di una profezia, perché ciascuna opera d'arte è la conversione di un'idea in una immagine. Così pure ogni creatura umana deve essere il compimento di una profezia, perché ciascuna creatura umana dovrebbe essere la realizzazione di qualche ideale, sia nello spirito di Dio che nello spirito dell'uomo. Cristo trovò il tipo e lo delineò, talché il sogno di un poeta virgiliano a Gerusalemme o a Babilonia, nel lungo cammino dei secoli, si incarnò in colui che il mondo attendeva.